della violenza, quindi il fenomeno della violenza non è comprensibile se non sullo sfondo di tutte le grandi questioni umane, no? E quindi sta anche sullo sfondo della salvezza, della redenzione, che ha questa estensione dei problemi e delle dimensioni dell'uomo. Nel quadro con cui idealmente iniziavamo questo piccolo percorso così esemplificativo a saggi, no? Nel mondo della violenza e della pace, quindi. Se ricordate, la figura compassionevole di Dio, Gesù, che stava al centro della violenza, aveva tutto attorno a sé questa societas dell'animalità, del mondo, questa sorta di enciclopedia delle passioni umane, delle fragilità umane, delle paure dell'uomo, delle solitudini umane, no? Che scatenano la violenza. E però aveva molto in risalto anche l'elemento della religione, i pontefici, appunto, i giudici che l'hanno condannato. Il che giustifica, questa sera getteremo un piccolo sguardo in alcuni aspetti di questa direzione, anche questa immensa. Ieri sera parlavamo di qualche aspetto della violenza presente nella società e in particolare quella violenza che viene prodotta da questo modo degli uomini di oggi di associarsi, che li sradica in qualche maniera dal territorio, per intendere territorio appunto l'ambiente antropologico, no? Che li slega, e slegandoli li espone evidentemente alla paura, alla violenza. E questa sera potrebbe valer la pena di fermarci su qualche considerazione della violenza che esce dalla religione, senza scendere troppo in profondità, proprio dando due o tre coordinate, o il rapporto che c'è tra fede e violenza, o si potrebbe indicare così l'obiettivo di alcune di queste considerazioni sul cammino che la fede ci fa fare nel desacralizzare la violenza e nell'accettare i conflitti, perché costruire la pace vuol dire quello. Far fronte ai conflitti e cercare di mettersi d'accordo, perché se uno invece pensa che la pace è un dato di fatto, questo la sacralizza e quindi non costruisce la pace. Quindi la suggestione è questa, che va un po' poi verificato sui mille rivoli che si aprono. E potremmo partire proprio dallo scandalo che molti uomini di questa società hanno, un'impressione che ricavano negativa, dal fatto che la religione, anche ai giorni nostri, gioca un ruolo importante in molti conflitti armati, o il fatto che la religione in qualche maniera sia motivo di divisione e di violenza. Questo è scandaloso, no? È scandaloso eppure evidente, non si può negare, non si ripete da sempre. Anche se poi, analizzando un po' seriamente le singole questioni, si può arrivare all'accordo di capire che le guerre, le violenze, sono in realtà delle faccende complesse, che direttamente non sono provocate in genere dalle religioni, ma sono legate a dei processi complessi di identità nazionali, territoriali, culturali, a problemi di ordine economico, evidentemente, all'evoluzione demografica, a questi trasbordamenti di popoli, alle istituzioni politiche inadeguate, non all'altezza. Quindi quando si va ad analizzare un conflitto di guerra, si vede che in realtà c'è questa serie di sistemica di motivi, Però è innegabile che quando c'è la religione gli dà un colore particolare. La religione può servire da copertura o da ideologia alla causa della violenza. In molti casi la religione sembra fornire giustificazioni ideologiche e motivazioni simboliche che vanno a radicalizzare i conflitti. Li scavano con una sorta di posta in gioco radicale. Perché chi combatte in nome della religione, appunto, lo fa non solo per sé o per la causa che difende, ma per la causa di Dio. Dio è con noi, no? Quando uno vuol difendere Dio è terribile, Combatte per la fede, per la verità, per la tradizione, appunto. Le religioni rischiano allora di diventare alibi di interessi mondani, che in realtà sono una caricatura del messaggio di pace e di amore che le religioni predicano. In realtà allora le religioni si mettono a servizio di passioni, di interessi umani, che hanno il volto dell'odio e della morte. Abbiamo visto continuamente, fino all'ultimo, la paura terroristica di questa guerra strana, appunto, che sta elettrizzando il mondo, rischia di inscenare una sorta di conflitto mortale tra l'Islam e l'Occidente, appunto. E in qualche maniera è mortale, perché non c'è accordo possibile, non c'è piattaforma di mediazione, no? Ma questo è avvenuto anche nella guerra dei Balcani, tra musulmani cattolici, tra cattolici ortodossi, tra musulmani ortodossi. Ma questo è avvenuto ancora prima e avviene in Irlanda, questo è avvenuto nel Libano, dove prima di essere dei libanesi repubblicani o di un'altra tendenza, erano cristiani maroniti e musulmani sciiti. Cioè si definivano prima per la qualità religiosa, e per le storie poi invece culturali, civili, etniche, eccetera. Ora, questo scandalo, ecco, forse noi lo dimentichiamo, è stato il motivo per cui gli uomini della modernità hanno scelto di lasciar perdere le religioni. La modernità è nata, certo, sulle scoperte geografiche, sull'approccio scientifico, quindi sullo sviluppo tecnico, ma è nata anche per alcuni versi sulla secolarizzazione, cioè sul fatto di mettere accanto le religioni. È nata dall'esperienza tragica delle guerre di religione, come a dire, meglio mettere da parte le religioni, le differenze, i fanatismi che creano le religioni, e puntare invece su ciò che è comune agli uomini, cioè la ragione. La ragione è il diritto, delle regole comuni, che non siano così assolutamente diverse, come le religioni tendono a essere, perché identificano una verità e pretendono che sia la verità, no? Quindi in questo senso il mondo moderno ci ha insegnato anche tantissime cose, Solo che questa non può essere la soluzione, soprattutto è pericoloso, perché esiliare la religione o le religioni fuori dalla storia e dalla gestione della violenza che gli uomini comunque devono affrontare. Esiliare le religioni fuori dalla storia vuol dire estromettere dal mondo un'energia fondamentale che è la religione, appunto. Perché le religioni costituiscono una fonte di senso inesauribile che può sostenere e mobilitare la speranza di popoli interi. La povera gente ha la religione in genere, che li ispira, che li sostiene, che li motiva, che gli dà slancio storico, speranza, anche contro le povertà, contro le oppressioni, no? Quindi le religioni costituiscono una fonte di senso che può sostenere e mobilitare la speranza dei popoli, degli uomini, e può aprire uno spazio di trascendenza, date a Cesare quel che è di Cesare, ma a Dio quel che è di Dio. In questo senso la religione relativizza gli assolutismi politici, le forme appunto totalitarie, tiranniche, per cui per alcuni versi si può rovesciare l'affermazione. Se è vero che la religione spesso assolutizza la violenza, è vero, è altrettanto vero che la religione tantissime volte è l'unico riferimento trascendente e di libertà rispetto alle forme di totalitarismo e di violenza. E allora mi pare la conclusione che si deve trarre è che le religioni giocano un ruolo sociale e politico ambiguo. Questo è quello che si deve dire, mi pare, no? Nel senso che non parlo delle fedi delle religioni, la verità della singola religione è una questione teologica, ma la funzione sociale e politica che la religione gioca è ambigua, perché i gruppi le usano, le fanno funzionare in diverse direzioni. A seconda delle diverse forze collettive mettano la religione a servizio dei nazionalismi o di volontà di potere, oppure a seconda di quando tanti uomini e popoli trovano nelle religioni le risorse simboliche che le aiutano a liberarsi, a lottare contro le situazioni ingiuste o semplicemente contro la disperazione. In questo senso, ecco, questo mi pare una cosa che riguarda anche noi, per la verità, ma riguarda tutte le religioni. È decisivo che la fede viva, che la fede vera, però appunto bisogna cercare la verità della propria religione, che la fede viva e vissuta dei fedeli funzioni come un'istanza di vigilanza e di giudizio nei confronti della religione, quando essa devia dal suo ruolo diventa schiava di ambizioni umane. No? E qui si potrebbero fare anche degli esempi, ma diventa troppo delicato secondo me, però teniamo il principio, teniamo il criterio. No? Sapete che, vi faccio un esempio di questo tipo, c'è tutto un dibattito anche all'interno del cattolicesimo, ma anche chi non dibatte partecipa a questo conflitto religioso, che è bene ci sia, per la verità, è bene che ci sia. La modernità ha diviso profondamente i cattolici e li sta dividendo, perché evidentemente la declinazione della verità del cattolicesimo in rapporto alla storia ha un tipo di declinazione nelle società tradizionali e ha un tipo di declinazione nelle società moderne. La resistenza del cattolicesimo a accettare la modernità, l'intransigentismo cattolico, che ha continuato a pensare la verità della sua fede vivibile solo nel contesto tradizionale del paese contadino, prescientifico, premoderno, predemocratico, ha resistito finché ha potuto. E in questa situazione invece in cui la modernità ci ha costretto a renderci, a dire se vuoi essere cristiano lo sei in queste condizioni di vita. In questa situazione c'è un cattolicesimo che continua a esplorare nella modernità le possibilità di testimoniare la fede. C'è un cattolicesimo che si risucchia dietro posizioni integriste, fondamentaliste, chiamatelo come volete, no? Religiose, molto religiose, che stanno di fronte alla società. È chiaro che questa maniera di far funzionare la religione rispetto alla storia, rispetto alla società, è importante dal punto di vista del funzionamento della costruzione della pace o del conflitto o della violenza, no? Il rapporto tra fede e politica, appunto, scende anche a questi livelli, evidentemente, no? D'altra parte, questa è l'altra considerazione che su questo tema andrebbe fatta, non si può parlare di religioni in generale e metterle tutte sullo stesso piano. Bisognerebbe per esempio parlare delle grandi religioni monoteiste, bisognerebbe parlare altrettanto seriamente invece di tutta una religiosità che si va affermando al di fuori delle grandi chiese. Una religiosità di tipo gnostico, di tipo appunto moderno per alcuni versi, basate sul benessere e sulla scienza, che hanno tutto un funzionamento interessante rispetto alla storia, di cui se ne fregano, per dirla francamente, per dirla in una parola, no? La diversità del destino storico che hanno le grandi religioni del Mediterraneo, le grandi religioni monoteiste. Ma anche tra queste, appunto, per fermarci solo a quelle che in questo momento sembrano prefigurare un ulteriore conflitto epocale, cioè il cristianesimo e l'Islam. E anche qui non si può pareggiare il discorso del rapporto fede-religione e storia e violenza e pace, perché bisognerebbe distinguere tra religioni che nel loro patrimonio simbolico, nei loro misteri, in ciò che Dio rivela di sé, in ciò che si celebra attorno a Dio, in ciò che si crede di Dio, no? Quindi nel loro patrimonio simbolico e nella loro dottrina bisognerebbe distinguere le religioni che fanno posto all'alterità, al diritto alla differenza e anche all'errore, da quelle che lo escludono. Perché è chiaro che una religione che fa posto all'alterità, alla differenza, all'errore, trova in se stessa anche le energie, le risorse per neutralizzare l'inclinazione alla violenza e possono contribuire alla concordia, alla tolleranza. Per farvi un esempio, il cristianesimo ha accettato la laicità occidentale, democratica. L'Islam fa molto più fatica. Molto più fatica, perché appunto è una religione più monolitica, più affascinata dal modello dell'unicità, e quindi fa difficoltà a riconoscere lo statuto dell'altro, della differenza, dell'errore, appunto, se uno oscena un errore già deve ammazzarlo, no? In particolare quindi questo incontro-scontro, che la storia sembra riproporre tra cristianesimo e Islam, tra l'Occidente, che ha nel giudeo-cristianesimo la sua matrice, e i paesi di matrice islamica, perché poi passano dentro, appunto, sotto questi grandi cieli religiosi, passano dentro poi le divisioni tra ricchi e poveri, passano dentro le divisioni tra cultura occidentale, cultura orientale, cultura da terzo mondo, e quindi i conflitti montano evidentemente. Quindi la bomba all'America era proprio una bomba epocale in questo senso. Lo capite? Come fosse effettivamente simbolica di un possibile scontro totale, no? Ovviamente. Poi i fatti sono sempre riducibili anche nelle dimensioni, sono riducibili a persone, eccetera. Anche perché, appunto, qua sotto sta tutta una questione storica, che chissà come andrà a finire, speriamo che non esina troppe guerre, del fatto che la laicità occidentale si rimette in discussione, integri altri valori, il che succederà necessariamente, perché mica possiamo pensare di portare islamici in tutte le case, in tutte le strade, in tutti i quartieri, in tutte le scuole, e che la laicità della rivoluzione francese resti quella. Non siamo così scemi, no? È chiaro che l'Islam cambierà l'Occidente. D'altra parte è anche chiaro che l'Occidente cambierà l'Islam che verrà assimilato dall'Occidente. E quindi c'è anche tutto un movimento, un dibattito all'interno dell'Islam stesso, proprio sul rapporto con la modernità. Perché intanto anche gli islamici vedono la televisione, vado in macchina, usano la globalizzazione, prendono i soldi nostri, li scambiano, e quindi avviene di fatto un travaso e un invaso culturale, come sempre è avvenuto nelle civiltà, che bisogna continuamente reimpastare, ricontrattare, rimediare, anche perché noi siamo i definitori di una laicità che non ha contenuto, che tutte le volte bisogna ridecidere cos'è. Il patto di convivenza. Quindi noi siamo predisposti, secondo me, a questa accoglienza dell'altro. Ma il problema è se siamo all'altezza, se abbiamo le energie, le disponibilità. Se non siamo appunto schiavisti che pretendono di tirare qui gli schiavetti e poi non li lasciano parlare. Ma questi si ribelleranno, è evidente, questi conquisteranno, se non si dialoga. Allora questo mi pare un compito epocale particolarmente drammatico, nel quale il cristianesimo è tutto in gioco. È in gioco come cristianesimo, come fede, ma in gioco anche il cristianesimo come civiltà, perché il cristianesimo ha generato in gran parte l'Occidente, la modernità, che teoricamente ha proprio gli strumenti di integrare, anche se li ha usati sempre con abbastanza prepotenza, di conquista. Lo sta facendo ancora con questa tecnica, perché è ancora più forte, ma sta crollando l'Occidente, perché demograficamente sta diventando povera. Questa è l'ultima ricchezza alla fine, i soldi che abbiamo non salveranno dal fatto che se siamo in pochi saremo più poveri, di chi ha più figli, per farne una, per dirne una. E quindi dico, questo sarà certamente un compito drammatico, nel quale passa per il futuro anche tutta la questione della pace, della violenza, del conflitto, della civiltà e della religione. Credevamo qualche anno fa di aver costruito una società senza Dio, senza religione, ma Dio non lo cacci fuori. È meglio tenerne conto, eh? E le religioni saranno determinanti. Purtroppo, se vi devo dire, qui ancora apparire davanti ai morti, quindi rideranno per primi loro, hanno quelli che credono di vederci, cosa ci vedono. Ma se volete un parere, la religione purtroppo che si imporrà nel cattolicesimo non è questa della mediazione, della laicità, dell'Occidente, della ragione, dell'alterità, ma salirà tutto il cattolicesimo del sud, tutto il cattolicesimo del terzo mondo, ma anche tutto un cattolicesimo che da noi non ha prospettive, non ha vista lunga, che sarà un cattolicesimo fondamentalmente di religiosità sentimentale, che rinuncerà in pratica ai giochi storici, se appunto si intendono che i giochi storici vanno con questa logica della costruzione della città, eccetera. E questa è una delle occasioni, non so se sentite quei testi del Concilio, purtroppo sono dei pezzettini, ma leggeteli un po'. Vedete come 40 anni, 50 anni fa si vedessero già questi problemi e in qualche maniera si prefigurasse una navigazione coraggiosa che non è avvenuta, che non avviene invece, non avviene, no? Per quanto riguarda il cristianesimo, passiamo a un'altra considerazione, questo mi pare un primo grosso tema, quello della religione, la violenza, le religioni e la violenza, l'Islam e il cristianesimo, questo grosso nucleo, sul quale poi bisognerebbe tornare alla fine, ma non avremo tempo, sul tema della guerra giusta, guerra santa, perché tutte e due le religioni poi teorizzano la possibilità della guerra. Ovviamente no, la guerra santa è cristiana, la guerra giusta sì, dopo quando è giusta, guardando la storia, non è tutto indiscutibile, lo schema delle nostre guerre. Anche appunto innocentizzando il cristianesimo, soprattutto il Vangelo cristiano, rispetto a favorire la violenza. Mi pare indiscutibile che il Vangelo cristiano non favorisca la violenza, perché incontestabilmente si fonda su un Dio che introduce l'alterità nella sua stessa identità e dedica se stesso alla paziente redenzione della storia verso l'altro da sé, che è l'uomo, e verso tutti gli uomini, questo è il cristianesimo. Quindi finché c'è un altro, il cristianesimo non ha detto la sua verità, questo è il principio della pace, no? Resta però la domanda sul perché i cristiani hanno influito così poco e influiscono così poco sulla pace. Questa è un'altra domanda che pongo. Quindi assolvendo il cristianesimo dall'accusa di favorire la violenza, però gli si potrebbe porre la domanda, ma perché appunto il cristianesimo influisce così poco sulla pace? Se il credente trova nella sua fede desiderio di pace, di riconciliazione, perché questo ha avuto effetti così poco visibili? Non c'è, mi pare, una differenza così evidente, non mi pare. Ma neanche nella storia probabilmente, anche adesso, tra credenti e non credenti riguardo alla propensione a fare la guerra, cioè non siamo stati più indietro degli altri noi. Oppure, detto diversamente, anche se le religioni non sono il fattore di guerra che si dice, perché non giocano il ruolo di pace che è inerente al loro messaggio? Beh, forse perché, dico forse, anche le religioni e il loro annuncio o sogno di pace non può scavalcare la fatica storica di fare la pace. cioè di costruire le umili condizioni della giustizia. Noi abbiamo un'idea strana di pace. Per discolparci da ogni connivenza con la violenza, noi identifichiamo tante volte la fede cristiana con un messaggio di pace, di fratellanza, di tolleranza, senza precisare mai di quale pace si tratta e senza dire che la pace che il Vangelo indica è il frutto di una giustizia che Gesù arreca, quella pace. E che perseguire questo, giustizia, esige una lotta contro ciò che le si oppone. Cioè non influiamo tanto sulla pace e caschiamo facilmente nella guerra, perché per noi la pace è solo star quieti. Il rischio è quello di lasciar credere che il Vangelo proponga una specie di pace a buon prezzo, una specie di irenismo di superficie, che non riconosce le ingiustizie che opprimono gli uomini, i conflitti che li dividono, li contrappongono e quindi i costi della pace, quindi l'impegno per la pace. Per capire questo rischio basta vedere come si insinua nelle nostre coscienze un'idea molle, ideologica. Ideologica vuol dire che difende degli interessi di pace. Quando per esempio pensiamo che pace è non far del male a nessuno, che sarebbe davvero il massimo, ma detto così si capisce cosa vuol dire, che mi lascino stare, essere tolleranti e quindi non confrontare niente, non avere problemi e quindi che non ci siano disordini. Quando Gesù promette la sua pace, dice subito che non è come il mondo la dà, e come noi subito crediamo che sia, troppo facilmente crediamo che sia come il mondo la suggerisce, appunto così. La pace che Gesù ha recato agli uomini è a prezzo della sua vita, è nella sua carne, dice Efesini 2, è nella sua carne che Gesù ha sconfitto l'odio. Non è negando o ignorando la violenza che Gesù ci ha portato la pace, è prendendola su di sé. È un po' diverso. Direi che è tutto il contrario dal dire io voglio la pace perché non voglio grane, dal dire la pace che do consiste nel tirarmi addosso la violenza. Prendendola su di sé nella forma estrema della morte di croce. È così che Gesù dà al mondo la sua pace. Quindi il Vangelo della pace è una buona notizia che è buona in quanto mobilita tutte le nostre energie. Beati, la grazia appunto beati, la pace che Dio dà beati, gli operatori di pace, non quelli che sono in pace, quelli sono i morti. Non è una visione ottimistica della storia, la pace, e meno ancora la ricerca del proprio interesse, del proprio stare in pace. La buona notizia della pace ci chiede di prendere sul serio i nostri conflitti, le nostre violenze, le nostre guerre, i nostri motivi di volerci male l'un l'altro. E quindi per accogliere questa pace dobbiamo riconoscere anzitutto che non è vero che noi spontaneamente ci comportiamo da fratelli, che non è vero che i conflitti vengono solo dal non esserci capiti, che basta spiegarsi, che non è vero che chi ama la pace e vuol costruire la pace possa sottrarsi alla lotta contro le forze dell'odio, del male, del peccato. La pace richiede la lotta. Questo è un altro paradosso, ma che però è l'evidenza, appunto, non è paradosso l'altro discorso. una lotta spirituale contro se stessi anzitutto, ancora il tema della conversione, per liberarsi dall'avidità, dalla paura, cioè da quelle passioni che generano l'odio all'altro, il non amore per l'altro, e ingiustizie. Quindi è una lotta spirituale contro se stessi ed è una lotta spirituale contro il mondo e le strutture di violenza e di peccato. Il legame indissociabile tra pace e giustizia dice che non si può fare la pace senza entrare in conflitto. Conflitto non è violenza. Contrario. Senza entrare in conflitto con le persone, con i gruppi, con le forze sociali, politiche, economiche che si oppongono alla giustizia. Non solo il conflitto non è il contrario della pace, ma ne è spesso la condizione. Soltanto elaborando il conflitto, cercando di scavalcare il conflitto, di ottenere una sintesi ulteriore a quel conflitto, è condizione di pace, appunto. Il contrario della pace non è il conflitto, dunque, ma la violenza. E qui si aprirebbe un altro discorso interessante sulla non violenza e Gesù, discorso impegnativo, non ci ho pensato tantissimo, ma io penso che sia vero dire che Gesù rifiuta la violenza, ma non il conflitto. Per alcuni versi il suo lavoro di riconciliazione, la predicazione del Vangelo, è sistematicamente in conflitto, non passa giorno che non sia in conflitto. I suoi scontri con gli scribi farisei, la polemica col Tempio, la denuncia delle interpretazioni legaliste del sabato, Gesù va in conflitto con le forze fondative di quella religione e di quella società, no? E annuncia ai suoi discepoli che avranno dei nemici, avranno dei conflitti persino in famiglia, appunto. Noi abbiamo cancellato tutte queste cose dal Vangelo, no? Gesù non dice, in questo senso conflitto non è violenza, non dice non avrete nemici. Vorrebbe dire rifiutare la realtà del conflitto e la necessità della lotta, ma dice amate i vostri nemici. Assumendo così un atteggiamento non violento dentro il conflitto, l'amore ai nemici è così caratteristico per Gesù che ne fa una consegna specifica ai suoi discepoli, no? Amate i vostri nemici. Si può allora parlare di un Gesù non violento? Sì e no, credo. No, se questo vuol dire che si applica a Gesù al Vangelo un metodo storico, un metodo di lotta, un progetto politico-sociale che si chiama la non violenza, allo stile Gandhi. Non credo che si possa fondare evangelicamente, assolutamente, non mi pare proprio. È una scelta. Sì, Gesù non violento, virgolette, c'è la non violenza del Vangelo, se si vuol dire che Gesù evita qualsiasi gesto, atteggiamento o parola che attenti alla vita o alla dignità delle persone e li inviti i discepoli a fare altrettanto. Si potrebbe dunque parlare di non violenza evangelica, a condizione di sottolineare che non si tratta di rifiuto del conflitto, né di sogno di un mondo che non sarebbe attraversato dal male, dall'odio, la violenza. Ma significa questo invito alla non violenza che il cristiano è invitato a vivere i conflitti senza odiare i nemici, aprendo continuamente la possibilità di una riconciliazione, oggi si direbbe di una mediazione attraverso il conflitto. Certo non è il Vangelo che ci fornirà il sapere pratico sulla maniera di lottare senza violenza. Per questo, insieme con tutti gli uomini di buona volontà, il cristiano dovrà inventare in ogni contesto particolare le pratiche di gestione non violenta dei conflitti, riferendosi alle lezioni della storia, alla sapienza politica, ai diversi cammini di cultura, di solidarietà, eccetera, eccetera. E qui allora i facitori di pace nel sociale. Cristiano lavorerà per aiutare i poveri, per aiutare le vittime delle ingiustizie, per impegnarsi nella costruzione sociale. Ieri sera ci fermavamo su questo aspetto decisivo del fare comunità come incanalamento della violenza, no? Se noi vogliamo predicare la pace, sono queste le cose da fare. Nel praticare continuamente la mediazione, la concordia, il consenso e soprattutto partecipare agli sforzi oggi di riabilitare la politica, perché proprio la politica è la gestione non violenta dei conflitti sociali. Queste società democratiche di cui noi abbiamo così paura, perché noi preferiremmo avere il nostro mondo e poi trasferirlo nella società perché ce lo riconoscano. Se noi entrassimo invece cordialmente, coraggiosamente, queste società democratiche ci offrirebbero un campo enorme quotidiano a questo esercizio della pace, dell'amicizia con gli uomini. Un luogo della testimonianza cristiana efficacissimo sarebbe quella di un cristiano, ma anche in un condominio, io dico, anche in un quartiere, per dire le stupidate più stupide. Persino lì si può testimoniare la carità cristiana, in uno stile che cerca l'accordo, che pur riconoscendo appunto quali sono le difficoltà di andare d'accordo. Invece gli uomini della religione tante volte, vi ricordate Bosch come presenta quel frate che col buon ladrone gli mette la mano sulla spalla e lo mangiano? I cristiani tante volte hanno proprio questa idea di essere più intolleranti, di essere più, anche più litigiosi tante volte, più, quando dicono cosa vai in chiesa a fare quello lì che litiga con tutti, lo sappiamo quanta banalità c'è in queste robe, no? E tuttavia è un criterio della carità cristiana questo, la pace appunto. Non so se questa pista ci fornisce un elemento di risposta alla domanda che ci siamo fatti: come mai i cristiani incidono così poco nei processi di pace? Perché la immaginano troppo sognata, o borghesemente la immaginano come un dato di fatto di cui devono usufruire. Si nascondono a vicenda il fatto che la pace va costruita operando per la giustizia. Lavorano troppo poco per la pace, continuano a dire pace, non a fare. Non sono operatori di pace, appunto. E infine, ma appunto lo lasciamo lì, bisognerebbe porre comunque anche la questione della guerra. E noi questi discorsi li facciamo troppo poco, eppure in tutti questi anni siamo stati in mezzo a guerra e sembra ci stiamo preparando un'altra guerra, no? Sembra inevitabile anche lì. Per quanto centrale sia l'invito alla non violenza, la presento così la dottrina cristiana della giusta guerra, perché sapete che appunto è modificato molto il contesto, e lo stesso testo del Concilio diceva la riprovazione verso la guerra, no? Come male terribile. E però poi il Magistero della Chiesa, anche Papa Giovanni Paolo II, nel messaggio del 1 gennaio del 2000, giustificava l'intervento a scopo umanitario anche con le armi. È comunque la dottrina comune della Chiesa che si ammette la guerra giusta, no? E la introdurrei in questa maniera: l'esigenza suprema, per quanto centrale sia l'invito alla non violenza, l'esigenza suprema è la carità. E la carità pone di fronte a conflitti insolubili. Può capitare che la carità costringa a relativizzare l'esigenza della non violenza. Il Vangelo, per dirlo in altra maniera, mi chiede di restare passivo se sotto i miei occhi un essere umano viene aggredito, violentato e ucciso. Il buon samaritano, se fosse arrivato qualche momento prima di quando ha trovato, perché lì gli è andata bene, l'ha trovato lì già bastonato, no? Ma se fosse arrivato qualche momento prima, quando quelli là cominciavano a bastonarlo, cosa doveva fare? Star lì con le mani conserte perché poi l'avrebbe soccorso. La sua compassione non avrebbe dovuto spingerlo a suo rischio, a rischio di prenderle anche lui, di cercare di interrompere l'aggressione entrando nello scontro. Ecco, questa maniera di porre la domanda non mi pare lontana dal linguaggio che usa il Papa a proposito dell'intervento umanitario, quando dice: quando le popolazioni civili rischiano di soccombere sotto i colpi di un ingiusto aggressore, e gli sforzi della politica e gli strumenti di difesa non violenta non hanno avuto alcun risultato, è legittimo ed è persino un dovere ricorrere a iniziative concrete per disarmare l'aggressore. Ovviamente ha detto gentilmente, disarmare l'aggressore bisogna usare le armi, in maniera di dire si possono usarle, e usare le armi anche con una maniera, come si dice, gentile di dire si può ammazzare. E qui si aprono discorsi molto delicati e complicati sulla guerra giusta, oppure, come si dice oggi, perché l'espressione è sempre scorretta, non c'è mai nessuna guerra giusta di per sé, ma sul giusto ricorso alla violenza delle armi. E penso che qualcuno di voi conoscerà anche tutto l'acuto dibattito che la morale cattolica, da secoli appunto, in epoca moderna, il diritto internazionale e la morale cristiana è entrata sistematicamente in questi discorsi per determinare le condizioni della giusta guerra, che la causa sia giusta, che sia davvero l'estrema risorsa, che l'intenzione sia sincera, che non faccia la guerra per disarmare uno se è il petrolio il motivo, per esempio, dico, non è quello, può essere, dico, che l'intenzione appunto sia sincera, che venga dalla decisione di un'autorità legittima, per fare un esempio, la guerra si sta discutendo, la decide l'America da sola, l'ONU, ma l'ONU è un'autorità competente a far questo. Per mettere in atto queste robe esigono condizioni che più delle volte non ci sono, come adesso. Qual è l'autorità legittima a decidere la guerra? Ne discutevano già Freud e Einstein, no? Se non c'è, l'unica maniera di tenere la pace è di avere un potere mondiale così potente, dopo però bisogna farlo funzionare chi decide, che potere mondiale decide, però bisognerebbe che sopra le parti ci fosse uno più forte di tutto che intimorisce tutti, quindi li fa star calmi. Quella è l'unica maniera di mantenere la pace, diceva Einstein rispondendo a Freud, no? Ma è un po' un discorso simile del resto che fa anche il Magistero. Che ci sia proporzionalità tra i mezzi e il fine, e per esempio che sia ragionevole immaginare che l'efficacia e il successo non è più disastroso del punto di partenza. Che si rispettino le regole, che comunque il diritto internazionale fissa le azioni di guerra, per cui si distingue il comportamento di azione di guerra da quello che è comportamento criminale, i tribunali, eccetera. Sapete anche che su questo drammatico argomento sono aperti sempre, da sempre, casi di coscienza tra i cristiani e grandi dibattiti. Dall'inizio della loro storia si discuteva se il cristiano doveva fare il militare, no? Non solo per le armi, anche per l'assoggettamento al re, appunto. Però è una questione che c'è sempre stata, per cui nel campo cristiano ci sono posizioni molto diverse, dall'obiezione di coscienza alle armi, al pacifismo di qualche cristiano, al metodo della non violenza, all'obbedienza invece all'esercito, allo Stato, alla difesa della nazione, addirittura ai comportamenti eroici. Abbiamo celebrato i caduti della guerra con riconoscenza, no? Che hanno difeso dei valori per tutti, eccetera, eccetera. Ecco, chiudiamo qui. Il fatto che il discorso sulla guerra giusta di San Tommaso, cioè all'interno del trattato sulla carità, cioè sul manifestare l'amore che Dio ha per me verso i fratelli, è inserito il discorso della giusta guerra. Per me questo è uno dei passaggi che mi ha illuminato nella vita, no? Cioè ti fa capire cosa sia la realtà umana, che per amarsi bisogna anche ammazzarsi. Diventa addirittura un dovere etico la guerra, abbiamo sentito, no? Certo, uno può anche dire no, io non ci sto. Ma se uno si sporca le mani si arriva a una possibile scelta di questo tipo. Ma questo dice attraverso quali difficoltà, quali tragedie, quali pazienze debba passare l'amore di Dio per redimere gli uomini dalla loro violenza e condurli alla pace che Egli ha preparato per loro.